Ringraziare i fratelli che registrano perché così non serve fare un riepilogo di domenica, visto che c'è la registrazione, chi non ci fosse può tranquillamente, se interessato, andare a vedere quello che abbiamo detto. Abbiamo cantato che dobbiamo lottare con Cristo. È meglio leggere un passo, Efesini, capitolo 6. Versetto 12, perché non possiamo fraintendere. Noi non dobbiamo fare guerra a nessuno, ma dobbiamo avere le idee chiare di come dobbiamo comportarci e di quello che Dio pensa, perché a noi deve interessare quello che Dio pensa. Ricordo il titolo: Omosessualità fra verità e menzogna. Allora, versetto 12 dice: il nostro combattimento. Infatti, 6, sì, l'ho già detto, 6, 12, Efesini, 6, 12. Ok. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Questo passo ci ricorda che noi non dobbiamo combattere la carne, le persone, non dobbiamo fare la guerra, ma noi dobbiamo fare la guerra alle forze spirituali e dobbiamo essere forti, dobbiamo capire bene quello che Dio ci vuole e quello che Dio ci vuole dare, perché solo così noi possiamo affrontare le forze della malvagità e anche rimanere in piedi, che non è poco. Perché con i tempi che ci sono adesso, abbiamo detto domenica, subiamo delle pressioni, fratelli, che fra un po' chi si mette, è già così, chi si mette contro le persone omosessuali viene tacciato di omofobia, discriminazioni, una serie di altre cose. Noi invece non è che dobbiamo fare la guerra, non dobbiamo fare la guerra contro nessuno, però dobbiamo sapere quello che la scrittura dice. E abbiamo visto la volta scorsa che Dio odia questo tipo di peccato, per le ragioni che abbiamo spiegato. Questa sera voglio, dopo che ci siamo posti un po' di domande alle quali risponderemo più avanti, voglio velocemente ricordare alcuni termini, perché in un ambito vedremo quattro aspetti importanti che ci aiuteranno il prossimo incontro a capire le dinamiche che subentrano nella mente di queste persone. Allora, il termine, ad esempio, omosessualità vuol dire chiaramente, lo sappiamo tutti, attrazione sessuale verso il proprio sesso. Ok? Sono donna, mi piacciono le donne, sono uomo, è giusto dire mi piacciono gli uomini. Poi c'è l'eterosessuale, che è colui che è attratto dal sesso opposto. Sono uomo, mi piacciono le donne, sono donna e mi piacciono gli uomini. Io non sto lì a spiegare troppi altri sottotermini, non serve. Diamo proprio l'indispensabile. Poi bisessuale. La persona bisessuale è una persona che, adesso si usa un altro termine per indicare le persone bisessuali, il termine fluido, non so se l'avete già sentito nominare, cioè una persona che sono maschio. Posso stare un po' con le donne e un po' con gli uomini. Mi vanno bene tutti. Cambio un po', poi ne ricambio di nuovo, poi sto con uno e poi sto con un'altra. Questo è essere bisessuale. Li sto proprio snocciolando in maniera molto semplice. Qualche anno fa, un certo Ulrich, un scienziato, praticamente fece una ricerca e disse a un certo punto che in effetti c'è anche un terzo sesso, quindi c'è maschio, femmina, e lui sosteneva che c'era un sesso intermedio, cioè un sesso nel quale la persona deve decidere cosa farà da grande. Ok? Chiaramente tutta la comunità scientifica gli ha dato addosso, l'hanno ammazzato, senso buon del termine, perché non è così. E poi si è scoperto, chiaramente, scoprendo che questo era un omosessuale, quindi non poteva che affermare quello che a lui interessava. Voglio fare una distinzione dell'omosessualità. Ci sono quattro aspetti e in questi quattro aspetti ci sono dei termini che a noi sono molto importanti perché ci aiuteranno a capire la prossima volta i meccanismi per arrivare qui. Allora, primo aspetto, prima distinzione o aspetto, come lo vogliamo chiamare, il pederasta. Il pederasta è una persona che è attratto e eroticamente, attenzione, e affettivamente, sottolineiamolo questo termine, ok? Da ragazzi dello stesso sesso, ok? In età adolescenziale. Il travestito. Il travestito è una pratica omosessuale, però ha una attrazione psicologica, mentale, nell'usare l'abbigliamento del sesso opposto. Okay? Quindi c'è una sorta di identificazione nel sesso opposto e sottolineo attrazione psicologica, quindi c'è una certa attrazione affettiva, attrazione psicologica nell'usare questi indumenti. Poi c'è il transessuale e qui, fratelli, devo sottolineare un aspetto della grandezza di Dio. Chi è il transessuale? È una persona che psicologicamente, lo sottolineo, ok? Si sente dell'altro sesso, cioè io sono un uomo, mi sento donna. E allora che cosa faccio? Mi faccio operare, faccio tutta la cura di ormoni per avere il seno, faccio tutte quelle cose perché io nella mia testa mi sento donna. E questo è, fratello, un inganno pazzesco. Leggevo oggi, poi ho un po' ampliato. E vediamo proprio la bellezza del Signore, perché? Perché pare che noi siamo formati da 37,2 trilioni di cellule. Non so se lo sapevate questo. E ogni cellula di questo 37 trilioni di cellule che compongono il nostro corpo, sapete che cos'ha? Ha il marchio maschio o femmina. C'ha il cromosoma XY o XX. Ha voglia a cambiare sesso, ha voglia a farci operazioni, ha voglia a convincerci nella nostra mente che io non sono uomo ma sono donna o forse viceversa. Il Signore ha messo il timbro, un timbro che non si può cancellare fino all'ultimo giorno di vita. È bellissimo questo, fratelli, guardate la grandezza di quello che il Signore fa. Comunque anche qui, nella mente c'è questa forte convinzione, per delle ragioni, vedremo i meccanismi, che ci fanno credere di appartenere al sesso opposto. Poi c'è un quarto aspetto, l'omosessualità latente, cioè nascosta. È un po' quello che dicevo prima, cioè sono persone che per delle ragioni, almeno due, uomo e donna, adesso le dico, non hanno ancora fatto il salto di qualità, chiamiamolo di qualità, diventare omosessuali o lesbiche, diciamo, a seconda del sesso. Quasi sempre alla base di questa omosessualità latente c'è l'impotenza da parte dell'uomo, ok? E una certa frigidità da parte della donna. Quindi ci sono dei problemi da un punto di vista proprio fisico. Cioè, non si riesce da un punto di vista sessuale ad essere quello che noi dovremmo essere. E quindi c'è questa sorta di dualismo all'interno e alla fine ci convinciamo di questo fatto, abbiamo qualche esperienza e quindi siamo pronti nella nostra mente a maturare questo salto, chiamiamolo di qualità, fra molte virgolette. Se avete notato, in tutte e quattro le sfere c'è sempre sfera affettiva, la nostra mente, psiche, le passioni sessuali, i ragionamenti, sono tutte queste cose alla base. E noi dovremmo, fratelli, adorare il Signore. Adorarlo perché quando una mente, e questo è vero a 360 gradi, quando una mente non è guidata dallo Spirito di Dio, allora in questa mente, e spiegheremo i meccanismi che succedono, Sapete, accadono delle cose molto strane, tanto strane, e diventa il campo di battaglia di Satana. Satana inizia lì, quale più grande costruttore dell'universo, Satana, non è Francesco che è un bravo costruttore o altri costruttori della Terra, ma Satana è il più grande costruttore. Lui costruisce dei pensieri nelle menti delle persone. Li sa ampliare, li sa gestire al punto da rovinare queste menti. Allora, quando una mente non è sotto il controllo dello Spirito Santo, può arrivare, fratelli, a situazioni veramente difficili. Questo ce lo spiega 2 Corinzi, capitolo 10, versetti da 3 a 6. A questo punto vorrei, fratelli, dare dei numeri, lasciatemi dare dei numeri. Leggevo alcune statistiche che sono spaventose. Ad esempio, è stata fatta una statistica molto importante negli Stati Uniti, il famoso rapporto Kinsey, e hanno fatto una fotografia proprio quasi perfetta della situazione sessuale all'interno degli Stati Uniti. E vi dico, è venuto fuori una roba terribile. Nelle coppie avvengono cose strane, nei giovani, negli adolescenti, a tutte le età ci sono delle anomalie, delle situazioni, da un punto di vista sessuale, davvero difficili. Ad esempio, hanno scoperto che l'omosessualità è presente a tutte le età, dall'adolescenza in avanti. Proprio è presente, chiaramente non tutti, però ecco, hanno analizzato un campione di adolescenti ed è sviluppata l'omosessualità di giovani, di coppie, ci sono vari ambiti, varie età, fino a persone molto anziane. Pratiche sessuali strane, proprio pratiche sessuali veramente molto strane. Tanta pornografia, tant'è che molti hanno investito in questo ambito perché è un ambito fiorente e quindi la pornografia sta prendendo ambito, sta prendendo piede in maniera molto forte. E poi tutti i negozi, hanno fotografato, tutti i negozi che vendono tutte queste cose qua stanno facendo affari d'oro, cose, tutte cose strane. E in questa fotografia, ad esempio, leggo dei numeri, eh? Il 46% degli individui maschi ha interagito sessualmente, 46% fratelli, sessualmente con persone di entrambi i sessi, quindi bisessuali. Quindi il 46%, la metà quasi, è stato sia con le donne che con gli uomini, a seconda del sesso che è. Il 37% ha avuto almeno un'esperienza omosessuale. Questi sono dati riportati, se andate su internet, rapporto Kinsey con la K, vedrete che vi danno questi dati. Poi lo studio riporta che il 10% dei maschi americani è stato pressoché esclusivamente omosessuale per almeno 3 anni, dai 16 ai 55 anni. Pazzesco, sono robe allucinanti. Il 7% delle persone di sesso femminile non sposate e il 4% delle sposate fu assegnato un valore alto in questa scala, quindi per dire che hanno fatto esperienze omosessuali, eterosessuali, diciamo, in tutte le età. E ci sono altri dati che adesso non sto lì a ricordarli. Però, ecco, questo ci fa capire che è qualcosa, fratelli, veramente di molto vasto. Ecco perché dobbiamo fare molta attenzione. Io non so se è una cosa che noto soltanto io o sarete d'accordo anche voi, ma fateci caso, nel mondo dello spettacolo ce n'è proprio a quantità, forse prima erano un po' più nascoste, adesso sono proprio, come dire, a viso sfacciato e poi fanno le vittime a volte e in più loro possono dire tutto quello che vogliono, fateci caso, e noi quasi quasi non possiamo dire più niente. ci tappano quasi la bocca. Fateci caso su queste cose. Allora adesso iniziamo a porci questa domanda. Iniziamo a partire da qui. Gli omosessuali, l'omosessuale nasce o diventa omosessuale? Ok? Dobbiamo dare una spiegazione, vedere che cosa dice la scienza. È interessante, e qui mi fermerò un pochettino, quello che dice una società scientifica tedesca, la sigla è DGSS, potete andare a verificare, praticamente dice che l'orientamento sessuale non è innato, cioè cosa dice? Si nasce maschi, si nasce femmine, ma quando questi nascono non sono consapevoli di essere maschio o femmina. Che significa? Significa che molto dipenderà da tutto quello che li circonderà nella loro scelta di essere maschi o di prendere consapevolezza di essere maschi o consapevolezza di essere delle donne. Bellissimo questo. Perché è bello questo, fratelli? Perché è anche quello che dice la scrittura. Noi vedremo giovedì i principi che il Signore ci dà per poter ricevere un certo tipo di educazione. E sono dei principi universali che lui ha stabilito, non si possono cambiare, sono validi in tutti gli ambiti, sono validi per i credenti e per i non credenti. Allora, la sessualità, quando uno nasce, non sa di essere maschio o femmina. Questa consapevolezza la maturerà col tempo. Guardate quanto è pericolosa la Bibbia dei non credenti, cioè i mass media. Vi faccio un esempio, perché poi dobbiamo arrivare a dei punti importanti che chiederò la massima attenzione. Nel 93 venne data una notizia sui maggiori mass media che noi conosciamo, ad esempio sul Times, sul New York Times, su varie riviste scientifiche. Si è data questa notizia che si è scoperto il gene dell'omosessualità, ok? O meglio, il cromosoma dell'omosessualità, perdonatemi. Quindi tutte le TV hanno parlato, poi hanno spento le TV, ok? Allora vediamo come sono andati in quella circostanza i fatti. I fatti sono andati che un certo Ammer, anche lui un valido studioso, un valido scienziato, a un certo punto lui ha fatto questa scoperta, fra virgolette, dicendo che è stato scoperto il cromosoma dell'omosessualità e che quindi l'omosessualità si nasce. E questa è una notizia terribile. Fratelli, poi la vera scienza, andando avanti, vedendo il suo studio, ha capito che il suo studio era camuffato. Anche lui omosessuale. Però quello che ha detto, poi non si è riaccesa tutti i mass media e hanno detto: guardate che quello lì ha detto una grande sciocchezza, non l'hanno più ripresa questa notizia, perché è stata spenta quella notizia. Nella mente delle persone è rimasto il pensiero, e a volte ci scontriamo tutti quanti noi, che si nasce omosessuali. Ma questo, fratelli, da un punto di vista scientifico non è possibile, non solo perché vedremo i metodi di apprendimento, ma anche la scrittura non approva questo. Perché? Se fosse così, cioè che uno nascesse omosessuale, riflettiamo un attimo, cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che se lui, siccome Dio giudica queste persone, chi fa queste cose, dice la scrittura, non andrà in cielo, allora vuol dire che quelle persone, quando moriranno, andranno alla presenza del Signore e diranno: hai ragione, io vado all'inferno, nonostante i fuochi di zolfo. Però tu mi hai fatto così, la colpa non è mia, la colpa è tua. Se fosse vero così, noi elimineremmo il libero arbitrio. Noi toglieremmo la responsabilità che ogni uomo ha di conoscere il Signore e daremmo a Dio un'immagine sbagliata. Dio condanna queste persone. Perché le condanna? Perché le è piaciuto a lui così? No, è una scelta che l'uomo fa di disubbidire a Dio e finire nello stagno di fuoco di zolfo. Ma vedremo, fratelli, tutte le procedure di apprendimento che la scrittura dà, che sono esattamente identiche a quello che la vera scienza dice in ritardo, chiaramente, perché dovremmo veramente innamorarci di questa parola, che la vera scienza dice di come noi apprendiamo man mano nel corso della nostra vita, come avvengono certi cambiamenti nella nostra vita. Allora, abbiamo letto domenica in Romani, se vi ricordate, che Dio dà una rivelazione a carattere generale. Ok? Che cosa succede? Che le persone capiscono di questa rivelazione, ma ignorano Dio. Da quel momento in avanti, noi iniziamo, l'uomo inizia, l'uomo impenitente, a scendere dei gradini fino a poter arrivare, fratelli e sorelle, a diventare delle persone depravate. Abbiamo visto questo. Allora, che cosa succede? La prossima volta lo vedremo nel dettaglio. Ma che cosa succede nella mente dell'uomo? Molto dipende da quello che i nostri occhi vedono, lo dimostreremo la prossima volta, da quello che le nostre orecchie ascoltano. Molto dipende da questo, perché si formano, fratelli, ogni volta che noi riceviamo delle informazioni, questo è dimostrato scientificamente, uso un termine tecnico, delle sinapsi, cioè sono dei collegamenti con le cellule nervose. Se volessi usare un termine più alla mia portata, molto semplice, da persona molto bassa, un serbatoio di informazioni. Quindi nella nostra mente si forma un serbatoio, ok? Quel serbatoio nutre la mia mente e diventano azioni. La prossima volta ve lo farò vedere nella scrittura, viene detto proprio così. Allora, da che cosa dipende se io divento omosessuale oppure no? Ci sono una serie di circostanze, ma sicuro sono le cose che io ricevo, le elaboro, diventano parte vita nella mia vita e dopo io le metto in pratica. Ci sono dei processi più veloci e dei processi un po' più lenti. Attenzione, questi processi più veloci e più lenti sono più veloci nei piccoli e più lenti nelle persone adulte, avanti negli anni. Ecco perché la scrittura ci ricorda, fratelli, che noi dobbiamo mettere anche con un po' più di forzettina nella mente dei nostri figli. Perché quello che noi, quelle sinapsi che andiamo a formare, quei serbatoi di informazioni sane che noi andiamo a formare nella mente dei nostri figli, sono quelle che poi guideranno il cammino dei nostri figli. Stesso principio vale per noi. Attenzione a quello che noi vediamo, a quello che noi ascoltiamo. Perché se io mi nutro dalla mattina alla sera di informazioni false, le mie sinapsi, questi serbatoi di informazioni, modificheranno i miei gusti, modificheranno il mio modo di pensare, modificheranno le mie azioni e la mia vita. Questo è dimostrato scientificamente. La prossima volta io questi aspetti voglio vederli alla luce della scrittura, fratelli, ma noi veramente dovremmo essere innamorati della parola, perché la parola di Dio ci dà delle informazioni a livello scientifico veramente straordinario. Allora mi fermo qua, vedo che il tempo è scaduto, lascio questo pensiero. Attenzione a quello che vediamo, a quello che ascoltiamo, perché quello che vediamo e ascoltiamo diventano azioni. Perché diventano azioni? Lo vedremo la prossima volta. Che Dio ci benedica. Amen. Allora possiamo passare del tempo in preghiera, ricordiamoci di Matilde.